questo nostro incontro dopo Natale e prima della Quaresima, che il prossimo sarà, penso, in Quaresima avviata, anche perché quest'anno è tutto molto breve, non si finisce una cosa che si inizia un'altra, no? E allora ecco che probabilmente saremo già in Quaresima quando ci vedremo la prossima volta. E il tema di questo nostro incontro intermedio, possiamo dire, come avete visto dal foglio che vi è stato distribuito, il deserto nel Fiat. Deserto, mamma che bello il deserto, eh? Un anelito continuo e un desiderio continuo di deserto, per cui probabile che tutto questo da un momento all'altro potrebbe anche finire e dovete trovarne un altro, perché il desiderio del deserto è grande, perché nel deserto, adesso vedremo, che Dio parla al cuore dell'uomo. Noi leggiamo il messaggio, poi ecco, facciamo la nostra meditazione, la nostra contemplazione. Figli del divin volere, il vostro cammino nei deserti di fede che vi circondano è molto diverso dal cammino dei vostri padri verso la terra promessa. I vostri passi non lasciano il deserto com'era, non inciampano nelle rocce, non rischiano di perdere la meta. È il vostro avanzare che trasforma il deserto che vi circonda in terra feconda, lo irrora d'acqua viva, fa spuntare fiori e maturare frutti. Nel divino volere il deserto non è più uno spazio da attraversare, ma una realtà da trasformare. Appunto con il vostro passaggio, come si trasforma l'inverno al sopraggiungere della primavera, la luce, i colori, i profumi, un mondo nuovo. Avanzate dunque senza timore, la pienezza non teme il vuoto, non conosce povertà, dispensa bellezza, dispensa vita, dispensa gioia. Nessun deserto può conservare la sua aridità quando voi lo attraversate senza paura, lasciando colare dal vostro cuore pioggia benefica di carità, rovesci di grazia e di misericordia. Figli del divin volere, i nostri passi all'unisono dolce speranza per l'umanità. Vi benediciamo, Gesù. Nella Sacra Scrittura troviamo spesso il deserto. Pensate, sin dai primi versetti della Scrittura troviamo il deserto. Ci dice il libro del Genesi, o della Genesi, come vogliamo dirlo, ci dice la terra era informe e deserta, ed è in quella informità, se si può dire, non lo so, finché l'Accademia della Crusca dirà che ho coniato un'altra parola, in questa informità e in questa desertificazione, questa so che c'è, questo deserto, Dio agisce e crea dal nulla. Non stiamo già, che ne so, all'Esodo, quando ecco, il popolo attraversa il deserto, o negli altri passi della Scrittura, la attirerò a me, la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore. Teniamolo tutti presenti questi passi, perché ci servono per comprendere il messaggio di Gesù e perché questo messaggio di Gesù ci faccia comprendere questi passi. Non siamo ancora nel deserto dove si recano i profeti, dove si reca il profeta per eccellenza Giovanni il Battista che annunzia il Salvatore. Non siamo ancora nel deserto dei 40 giorni di Gesù. Non siamo ancora nel deserto dove la donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle, che sia essa Maria o che sia la Chiesa, scappa per si rifugia per andare via dal dragone. Ma siamo Siamo all'inizio della Sacra Scrittura, dove Dio crea dal nulla. La terra era informe e deserta. E in questo deserto Dio crea. In questo deserto Dio fa le cose. In questo deserto la parola di Dio, Dabar, diventa parola creatrice. Come troviamo nei 7 giorni? Dio dice: sia la luce, e la luce fu. Dio dice: sia questo, e questo si realizza. La parola di Dio è una parola creatrice. È una parola che mentre viene pronunciata accade quello che viene detto da Dio. Quindi nel deserto, in quel deserto, Dio crea dal nulla tutte le cose. È nel deserto che il popolo di Israele, facciamo un rapido excursus, no? dei deserti, dei vari deserti, alcuni dei deserti che incontriamo nella scrittura e che interessano a noi, anche se tutti ci interessano. Nel deserto il popolo di Israele si mette in cammino per raggiungere la terra promessa e nel deserto viene purificato. E nel deserto spesso si lamenta verso Dio, ricordate, stavamo meglio in Egitto, almeno c'era qualcosa da mangiare. Tu ci hai portati a morire in questo deserto. Il deserto è un luogo dove si muore. Il deserto è un luogo dove si può morire se non si tiene fissa la mente e la propria vita alla meta. Se non si riesce a raggiungere la meta, quanti nel deserto ci hanno lasciato la pelle in quei 40 anni di viaggio verso la terra promessa? Lo stesso Mosè, noi dell'ufficio delle letture, mi pare che l'abbiamo letto proprio stamattina, no? Tu non vedrai, tu non entrerai nella terra promessa, la vedrai da lontano, ma non ci entrerai, resterai nel deserto, resta sul monte Nebo. E nel deserto, dicevo prima, che il Signore parla al cuore, perché è nel silenzio, perché è nella quiete, perché è nella pace. Ricordate quella lettura che viene proclamata proprio il giorno della Madonna del Carmelo, no? Quando il profeta vede tutte quelle cose, dice: arriva un grande terremoto, Dio non era nel terremoto. Arriva un grande vento, Dio non era nel grande vento. Arriva una piccola nuvoletta, e i padri in quella nuvoletta hanno visto la Vergine Maria, Dio era presente in quella nuvoletta. Cioè Dio non si manifesta nel chiasso, Dio non si manifesta nella confusione. Ecco perché probabilmente oggi Dio si manifesta poco, perché c'è tanta confusione. Dio non si manifesta dove l'uomo vuole parlare. Dio, quando l'uomo comincia a parlare, allora Dio canta la canzone di Mina: parole. E noi continuiamo a dire come faceva, chi era quello? Nina cantava la canzone, ma c'era l'altro che parlava, Alberto Lupo. Noi continuiamo a fare come quello, ma sai, ma forse parole. Signore, ma guarda che forse parole. E questa è la nostra storia, sapete? Questa è la nostra storia, quando noi continuiamo ad accoppare il Signore, continuiamo ad accoppare la sua parola, perché la voce di Alberto Lupo è una bella voce possente, no? Invece la voce di Mina è quello che è, però è una voce, comunque una voce, così è. Noi continuiamo ad accoppare il Signore, vogliamo accoppare la sua parola e non siamo capaci di entrare nel deserto, perché il deserto non è solamente negativo, ma è anche positivo, e soprattutto probabilmente positivo, perché la manifestazione di Dio è nel deserto che Dio si manifesta. E allora ancora nel deserto parlerò al suo cuore, la attirerò nel deserto, la condurrò nel deserto e lì parlerò al suo cuore l'amore dello sposo verso la sposa, l'amore sponsale di Dio verso la sua chiesa o verso l'anima. È nel deserto che Dio parlava a Luisa, in quel mio solito stato. Qual era il suo solito stato? Quant'è che parlava il Signore a lei se non durante la notte? In altre manifestazioni è nel deserto che Dio parla, sapete? Non parla nella confusione mentre noi abbiamo le orecchie tese verso altre voci. Quante voci ci sono nel mondo che tentano di sopraffare la voce di Dio? E quante voci noi ascoltiamo? E a quante voci noi andiamo dietro? Quel la attirerò a me, la condurrò nel deserto. Ricordate che c'è un'altra frase della scrittura, questa volta di Gesù, che parla di attrazione. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. E nel deserto, perché quella croce era il suo deserto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E in quel deserto, è attraverso quel deserto che egli ci attira a sé. L'attirerò a me e parlerò al suo cuore. Il Signore ci vuole attirare, il Signore vuole parlare al suo cuore. Quante volte abbiamo detto beato il tizio, beata la tizia, perché il Signore parla, beati loro che vedono. Quante volte l'abbiamo detto e lo diciamo ancora probabilmente. Guarda che il Signore vuole parlare anche a te, sei tu che ti lasci sopraffare da altre voci, sei tu che ti lasci sopraffare da altri suoni che non sono il suono armonioso della voce di Dio, la celeste sinfonia della voce di Dio e della sua parola. Vedete, abbiamo appena letto, Dio che parla, è una sinfonia, non è un chiacchierare inutile come le nostre chiacchiere che non hanno né capo né coda, ma è una sinfonia, è qualcosa di dolce, qualcosa di delicato, qualcosa di bello, qualcosa di meraviglioso, perché è parola di Dio. È nel deserto che il figlio dell'uomo va per essere tentato, lo troveremo proprio all'inizio della nostra quaresima o durante la nostra quaresima, troveremo le tentazioni di Gesù nel deserto, perché è nel deserto che lui vuole spiegarci che noi possiamo vincere tutto, che noi possiamo vincere qualsiasi tentazione. E come possiamo vincere questa qualsiasi tentazione se non attraverso la parola di Dio? Sta scritto, sta scritto. E vedete che quello sta scritto è talmente pesante da voler dire che quello sta scritto è come un macigno e non può cambiare, e non cambia, e non può essere diversamente. Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Sta scritto, a lui solo adorerai, e lui solo renderai culto, eccetera, eccetera. Perché? Perché sono le tentazioni dell'uomo, sono le continue tentazioni dell'uomo, a cui Dio, ecco, dà la sua soluzione attraverso le parole della Sacra Scrittura, e a cui l'uomo invece corre sempre dietro, sotto quell'albero del bene e del male, siamo sempre lì a giocare, sempre a giocherellare con questa mela, dandocela e palleggiandocela l'uno con l'altro. Perché? Perché ci fa piacere, perché ci dà soddisfazione, perché ci attira, non ci lasciamo attrarre, ma ci lasciamo attirare, o meglio forse, non ci lasciamo attirare, ma ci lasciamo attrarre. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. perché l'attrazione è diabolica, l'attirare è divino. E allora è nel deserto che il Signore diventa maestro del suo popolo. Dopo i 40 giorni ne esce vittorioso. E dopo i 40 giorni che cosa accade? Se voi leggete il Vangelo, vedete che dopo un po' accade che il Signore si reca sul Tabor insieme ai suoi discepoli e accade quello che noi sappiamo. Questi è il mio figlio, l'eletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Se voi andate in Terra Santa e vedete che il Tabor, che non è un alto monte, come dice la scrittura, sono appena 550 metri più o meno, però guardandolo da lontano sembra che sia nel deserto come un monte che si innalza sovrano in questo deserto che ci sta intorno, o questo pseudo deserto. E allora sembra chissà quale grande monte, mentre invece si eleva sovrano su questo deserto. Anche i segni, anche i luoghi vogliono significare qualcosa, non solamente le parole, non solamente i fatti e non solamente gli accadimenti della vita di Gesù. Bisogna innalzarsi sul deserto per incontrare il Signore. Giovanni ci diceva: nel deserto preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ce lo siamo sentiti dire, ricordate, prima del Natale, no? Come preparazione alla venuta del Signore. Quindi il deserto diventa anche preparazione all'incontro con il Signore. Il deserto è la gioia delle anime contemplative, il deserto è la gioia di coloro che anelano il Signore. Se voi leggete, e vi invito a farlo, i detti e i fatti dei padri del deserto, Antonio Abate eccetera eccetera, vedete che questa gente senza deserto non poteva vivere, al di fuori del deserto non poteva vivere. Perché? Perché nel deserto che incontravano il Signore. Nel deserto, dicevo, la donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle, che sia o Maria o che sia la Chiesa, va a rifugiarsi per scappare dal dragone infernale. E questo riguarda noi. E questo riguarda il messaggio che abbiamo appena ascoltato. Questo riguarda il giorno d'oggi, in questa lotta del capitolo 12 dell'Apocalisse, che vi invito ad andare a leggere e a contemplare. Ricordate che noi abbiamo fatto un ritiro sull'Apocalisse, ma guardate che i ritiri che noi facciamo non è che restano fini a se stessi, lo abbiamo fatto, resta là, è passata, arrivederci e grazie. Noi stiamo in quel capitolo, noi viviamo in quella storia. Noi siamo in quel momento storico dove la donna vestita di sole deve vincere necessariamente sul dragone infernale, e lo fa attraverso i suoi figli. Questo ce l'ha detto Gesù nel messaggio che abbiamo appena ascoltato, che Gesù è molto più dolce. Alcune volte le cose ce le addolcisce, ma alla fine ci ha detto questo. Quando dice: se voi passate, il deserto fiorirà, che cosa vuol dire se non questo? Che avverrà il trionfo del cuore immacolato di Maria, perché noi abbiamo detto già altre volte che il trionfo del cuore immacolato di Maria corrisponde al regno del divin volere sulla faccia della terra. E il Signore, dicendo quello che ci ha detto, che ci ha detto se non questo? È nel deserto che questa donna scappa. Il deserto potrebbe anche essere il cuore di Dio. Rinchiudersi nel cuore di Dio, figli del divin volere. Il vostro cammino. nei deserti di fede che vi circondano. Perché è così? Abbiamo purtroppo un proliferare di deserti di fede. Ecco perché il Signore diceva: ma quando tornerà, troverà ancora la fede sulla terra? La troverà nel cuore degli uomini? Io mi chiedo, la troverà nel cuore dei cattolici, dei cristiani cattolici, che non sono diventati luterani, che non sono diventati musulmani, che non sono diventati buddisti, o si è cristiani cattolici o non si può essere altro. Non esiste il sincretismo religioso, una accozzaglia di religioni per formare una grande religione mondiale. Non è possibile. Una è la verità, ed è Gesù Cristo, via, verità e vita. Questo è il deserto negativo, il deserto della fede, quando non c'è più fede. E allora, non essendoci più fede, si va dietro a tutto e si crede tutto. Non so se ve l'ho detto l'altra volta o l'ho detto da qualche altra parte, se mi ripeto vi chiedo scusa. C'è gente che non crede in Dio, ma crede agli oroscopi, crede, che ne so, a tante altre sciocchezze. Però si dice agnostica. Agnostici sono quelli che credono solamente a quello che vedono. E secondo loro le stelle le vedono, e quindi ecco perché... è impressionante, un deserto di fede. E la cosa peggiore è quando noi cristiani cattolici andiamo dietro a queste cose. Qualche giorno fa, all'inizio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Allora, se teniamo le cose per buone, cioè per quello che sta scritto, settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, in una facoltà teologica di questo mondo, Capodimonte, è stato invitato il venerabile, scritto dai cattolici, da un professore di teologia della facoltà, scritto sul suo, è stato invitato il venerabile Dalai Lama. Ma una volta si facevano i venerabili santi, oggi si invitano i buddisti. Ma siamo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani o che cosa? I buddisti non sono cristiani, con tutto il rispetto che possiamo avere per un venerabile vecchio, ma che cosa può dire a noi cristiani che già non possediamo? Se noi possediamo la verità che è Gesù Cristo, quale illuminazione, perché lì si parla di illuminazione, quale illuminazione può darci ancora? Voi capite che questo è un deserto, ed è un deserto negativo. Questa è desertificazione, cioè fare deserto attorno ai cristiani, ai cattolici, per poterli allontanare da Gesù Cristo, non essere più attirati da Gesù Cristo ma attratti da tutte queste filosofie. E allora ecco che il cristiano fa lo yoga, fa il reiki, fa questo, fa quell'altro, non sapendo che si mette nelle braccia del demonio. Non sapendo, perché molte volte povera gente non lo sa. Ma perché? Che noi non parliamo più. Noi non diciamo più la verità. Noi diciamo, e il deserto di fede dipende pure da noi, pastori, noi diciamo le verità addolcite. Sì, è vero, il Signore dice così, però sai, si potrebbe anche fare in questo modo. Chi vi parla più dei cosiddetti novissimi? Vi ricordate i novissimi quando abbiamo fatto il catechismo? Nessuno si ricordava che di qua inferno, purgatorio, paradiso, giudizio, eccetera, eccetera. Nessuno parla più di questo. Nessuno parla più. L'altro giorno, ancora, per l'ennesima volta, San Giovanni Rotondo, santuario, Vangelo dei demoni, eccetera, eccetera, Belzebul, tutto il Vangelo insomma di qualche giorno fa, di lunedì scorso, ma quelli dall'altare, predica, erano tutti malati di mente. Quando il Vangelo distingue bene le malattie mentali dalle malattie diaboliche. Quindi, io non ho paura né di dire i nomi né di dire i posti, perché sinceramente ormai peggio di questo non si può andare. Allora vedete il deserto della fede? Però il Signore ci incoraggia, perché le parole che abbiamo ascoltato sono di incoraggiamento, sapete? Non sono di abbattimento, dice vabbè tanto ormai non c'è sta niente da fare, lasciate perdere, fate la vostra vita cristiana tranquilli e sereni e gli altri possono andare anche all'inferno. O il deserto può essere deserto e può avanzare questa desertificazione nella Chiesa. È molto diverso dal cammino dei vostri padri verso la terra promessa, ma certamente che è diverso. Il cammino è diverso, probabilmente è il nostro modo di affrontarlo che è uguale, soprattutto quando rimpiangiamo le cipolle d'Egitto. Vi ricordate, c'è stato un ritiro che mi pare che abbiamo parlato di questo, no? Delle cipolle d'Egitto, rimpangiamo le cipolle d'Egitto, pure se ci fanno piangere, perché quella è la soluzione nei film per far piangere la gente, no? La cipolla nel fazzoletto e la gente piange. Anche se ci fanno piangere, noi rimpiangiamo le cipolle d'Egitto. I vostri passi non lasciano il deserto com'era. Non inciampano nelle rocce, non rischiano di perdere la mete, perché noi sappiamo che il deserto fiorirà, sappiamo che il deserto diventerà valle rigogliosa al nostro passaggio, non al passaggio di altri, al nostro passaggio, perché noi sappiamo bene la meta qual è, non siamo ignoranti. Se non lo vogliamo fare, è il vostro avanzare che trasforma il deserto che vi circonda in terra feconda. Lo irrora di acqua viva, fa spuntare fiori e maturare frutti. Ecco qual è il compito meraviglioso dei figli del divin volere. È questo. Nel divino volere il deserto non è più uno spazio da attraversare, ma una realtà da trasformare. Non è più solamente, dice, vabbè, andiamo nel Sahara o nei deserti, non so, un deserto che ci sta... Vabbè, un deserto qualsiasi, no? Non è un posto, dice, andiamo nel deserto... E passando noi, secondo me sto dicendo cose fastidiose, perché fino a mo' questa tosse non ci stava e questa cosa non c'era. Allora quello di sotto probabilmente, dicevo, il deserto non è un luogo dove andare, passiamo noi e a destra e a sinistra escono i fiori, le cose, ah, che bello, ma è una realtà da trasformare, questa trasformazione che ci è stata già chiesta in altri momenti, ricordate? Io penso che il Signore, ecco perché ci dona ogni volta un suo messaggio per noi, no? Ci sta facendo fare un cammino di crescita, ci sta facendo fare un cammino di comprensione della sua parola, la sua parola che è sempre la stessa, non è che cambia, però si comprende sempre meglio, come il dogma, no? Il dogma non cambia, resta immutabile, non può cambiare, però lo si comprende sempre meglio, così è la sua parola. Nel divino volere il deserto non è più uno spazio da attraversare, ma una realtà da trasformare. Appunto come con il vostro passaggio. come si trasforma l'inverno al sopraggiungere della primavera, grazie a Dio. La luce, i colori, i profumi, un mondo nuovo, dove tutto sembra appiattito, dove tutto sembra tenebra, dove tutto sembra scuro, dove tutto, ecco, sembra inutile. Nel momento in cui c'è la trasformazione, e allora tutto diventa luce, tutto diventa colori, tutto diventa gioia, tutto diventa vita, non morte. Di solito quando ci fanno vedere qualche immagine del deserto, no? Si vedono anche le carcasse degli animali morti, no? Proprio per dare quel senso di morte, quel senso di nulla. Ecco, invece no. Ricordate quello che vi dicevo, proprio la prima parola, il primo deserto che incontriamo nella Sacra Scrittura, dove non c'era nulla, era deserto e informe. Nel momento in cui Dio crea, Dio parla attraverso i figli del divin volere, agisce attraverso i figli del divin volere, si fa presente attraverso i figli del divin volere, e allora tutto viene ricreato, tutto diviene nuovo, un mondo nuovo. Anche perché, sapete, ci è stato promesso, e Dio non manca mai alle sue promesse, cieli nuovi e terra nuova. E questi cieli nuovi e terra nuova devono venire, perché non sono ancora venuti. E allora devono ancora venire. E allora ecco che la promessa di Dio è una promessa vera, non è una promessa fasulla e falsa come le nostre promesse. Avanzate dunque senza timore. Io ci vedo nel dietro a queste parole, no? Anche come un grande esercito schierato a battaglia. Avanzate senza timore. Ce lo diceva qualche giorno fa, mi pare San Paolo, quando diceva: la nostra battaglia, sappiate, che non è contro le cose di questo mondo, ma è contro le creature celesti, o meglio contro le creature infernali. Non è una battaglia così che possiamo fare corpo a corpo, ma è tutt'altro tipo di battaglia. Avanzate dunque senza timore, possedendo la pienezza. Vedete, tutto quello che vi stavo dicendo prima, Gesù Cristo è l'unica verità, altre verità non ci sono e non sono ammissibili, non esiste un'altra verità, è l'unico, io sono la via, la verità e la vita, altre verità sono fasulle e non possono essere messe sullo stesso piano di Gesù Cristo. Egli è la verità. Avanzate dunque senza timore. La pienezza, e la pienezza è Lui. Non teme il vuoto, non conosce povertà, dispensa bellezza, dispensa vita, dispensa gioia. Ecco questo avanzare mentre si avanza il deserto che fiorisce. Perché? Perché dispensiamo bellezza, dispensiamo vita, dispensiamo gioia, meno questa forse sì. Vedete come la parola di Dio è una parola vera, non è una parola falsa. Avanzate dunque senza timore, non bisogna aver paura di nulla e non dovremmo aver paura di nulla, perché più avanti andiamo e più peggio sarà. Nessun deserto può conservare la sua aridità quando voi lo attraversate senza paura. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Tutto posso in colui che mi dà forza. lasciando colare dal vostro cuore pioggia benefica di carità. Che bello, è quasi come una rugiada benevola che fa riprendere tutto, no? Fa rinverdire tutto, fa ricrescere tutto. Rovesci di grazia e di misericordia. Tenete presente quando upatapati l'acqua, non so come tradurlo, l'acquazzone, ecco, ok, l'acquazzone ma proprio forte, da distruggere tutto, perché quell'acquazzone là distrugge tutto. L'acquazzone di grazia e di misericordia invece rinverdisce tutto, dà vita a tutto. Che bello, siamo noi, tenendo sempre presente che non siamo la nobiltà, l'elite della Chiesa, non siamo i migliori, tenendo sempre presente questo, che possiamo cadere nella superbia spirituale, nell'adagiarci in questo dire, se non giusto stai tu, sta meglio, ci sta lui. Figli del divin volere, ed ecco questo è l'importante, perché nel momento in cui noi sbagliamo passo, o meglio usciamo, ricordate quell'uscire, no? Dal divin volere, e allora non siamo nessuno e abbiamo sbagliato tutto. I nostri figli del divin volere, i nostri passi all'unisono, cioè insieme, i nostri passi, Gesù e noi. Dolce speranza per l'umanità, quest'umanità che sembra senza speranza, che sembra senza futuro. Basta un bottone, quello dice che c'è il bottone sulla scrivania, quell'altro dice che pure ce l'ha sulla scrivania, e tutti e due si mettono paura l'uno con l'altro, però poi quello si pensa a tingere i capelli, quello si pensa ad ingrassare, e nessuno spinge i bottoni. Però quest'umanità che sembra senza speranza, senza vita, senza futuro, senza nulla, quasi a ritornare, perché poi ci si mettono pure gli scienziati, a ritornare a quella desertificazione dei primi versetti della Bibbia. Eppure Gesù ci dice, nonostante tutto questo, perché Egli è il Dio del nonostante tutto, perché è il Dio grande, il Dio vero, Gesù ci dice dolce speranza per l'umanità. Non dice solamente speranza, ma dolce speranza. C'è qualcosa di veramente bello, qualcosa di veramente grande, di unico, di meraviglioso, che solo chi lo vorrà vedere lo vedrà, perché chi lo nega c'è niente da fare. Ricordate qualche giorno fa, tutti i peccati saranno perdonati, e già ve l'ho spiegato, quindi perciò non mi chiedete un altro, qual è il peccato della bestemmia dello Spirito Santo? Non è bestemmiare lo Spirito Santo, tutti i peccati saranno perdonati tranne la bestemmia allo Spirito Santo. Non voler riconoscere questa grandezza di Dio, questa presenza di Dio. Questo dire, non voler dire, nonostante tutto quello che io vedo, e lo vedo, non voler dire Dio c'è. È vero che è Lui che lo fa, è vero che è Lui che mi viene incontro. È vero che Lui attraverso questi soggetti viene a rinverdire il mio deserto. Il Signore vuole parlare nel deserto del nostro cuore e vuole parlare attraverso il deserto del nostro cuore e vuole rinnovare questo deserto, ma non più deserto, ma farlo a modo suo, dargli luce, gioia, calore, vita. Sapete che quando c'è luce, gioia, calore, vita. Anche le insidie del deserto, perché nel deserto ci sono delle insidie. Provate a sollevare una pietra e che cosa potete trovare, no? E allora anche le insidie vengono messe fuori, vengono eliminate. Sta scritto. È evidente che abbiamo ancora un sacco di paure e la consapevolezza piena, così come la pienezza del dono, sono ancora in cammino. Eppure il Signore ci invita ad avanzare come la primavera che non si spaventa del gelo, che al suo arrivo si scioglie. Non parliamone poi se diventiamo addirittura estate. Qua si parla di primavera, primavera ancora, Nu poco e nu poco. Se poi diventiamo proprio estate, e allora ecco che tutto fiorirà. Né del freddo pronto a cedere al tepore e a permettere alle viole di uscire a ricoprire i prati. Se l'aurora temesse di incontrare la notte, non sorgerebbe mai il sole. Così, no? Ed ecco perché probabilmente non sorge mai il sole del divin volere. O meglio, stenta a sorgere. O meglio, sorge a chiazze. Perché c'è sempre questa paura della luce o delle tenebre. Dunque, quel senza paura è fondamentale, come la carità e la grazia, e ottiene alle creature che ne beneficiano queste colate di misericordia, come dicevamo prima, questi acquazzoni di misericordia. Il Signore non ci dice coraggio, avanzate, come diciamo noi, armammoci e ghiate, no? Armiamoci e andate. Ci dice i nostri passi all'unisono, insieme, anche perché lo ripetiamo tutte le mattine. Noi figli del divin volere lo ripetiamo tutte le mattine: vieni tu, Signore, vieni tu a pregare in me, vieni tu a parlare in me, vieni tu a scrivere in me, vieni tu ad ascoltare in me, vieni tu, vieni tu, vieni tu, vieni tu anche in questo, anzi, soprattutto in questo, perché se vado da solo, deserto era e deserto rimane. Acqua non ne porto, benefici non ne porto, irrigazione non ne porto. È questo che ci rende arditi e ci permette di essere insieme con Lui, sommo bene, dolce speranza per l'umanità. Lo ripeto, non sei tu la speranza dell'umanità, non sei tu il salvatore del mondo, che molti si comportano anche in questo modo, no? Come i salvatori del mondo. Sono arrivato io, ma lo faccio vedere che voi combini. Questo lo si vede dappertutto, Lo si vede a livello mondiale, lo si vede a livello locale, lo si vede negli stati, lo si vede nelle parrocchie, lo si vede nelle comunità, lo si vede da sono arrivato io, ma non mi preoccupate che metto tutto a posto. Stiamo più scassati di prima, se non c'è il Signore, quando non c'è Dio. Mo vi allineo tutti, non preoccupate che chiamo la povertà e con la povertà si cammina e perdiamo la fede. Non siamo noi i salvatori del mondo, è Lui l'unico salvatore. E noi possiamo salvare insieme con Lui, camminando con Lui. Senza di me non potete fare nulla. Lo ricordate quando comincia a parlare dell'innesto, no? La vite, i tralci, eccetera. E poi dice a un certo punto, sappiate una cosa, che senza di me non potete fare nulla. Avete voglia di pensare di poter essere autosufficienti? Senza Gesù Cristo siamo da ospizio, perché non siamo autosufficienti, quindi siamo da ospizio. Questo ci permette di essere sommo bene, di essere insieme con Lui sommo bene, dolce speranza per l'umanità. Non per una parte, ma per tutta l'umanità. E allora salvatori lo diventiamo, ma insieme con Lui. E solo insieme con Lui. Da soli facciamo nulla, ma ce ne accorgiamo chi realmente, ecco, sa, cioè chi realmente vive nell'umiltà, se ne accorge che quando si slaccia da Gesù, si stacca da Gesù, fa solo guai, fa danni, facciamo danni grossi, perché usciamo dalla sua parola, usciamo dalla sua volontà, e allora cominciamo a pensare che forse, ma sai, quante volte noi anche con Dio vogliamo fare i saputi, quasi che Lui debba dire a noi: maestro, cosa ne pensi? No? Qui come potremmo fare? Ma come? Ma che stiamo scherzando? Mica sono io a dire a Lui come posso fare, come possiamo fare. Lui il sapiente, anzi Lui la sapienza. Dio non è il sapiente, no? Dio è la sapienza. Come Dio non è il perfetto, Dio è la perfezione. Dio è l'amore, non è colui che ama, è l'amore. E questo Dio vuole farci partecipi di tutte queste cose anche a noi. Ecco cosa vuol dire essere figli e non schiavi. Siamo schiavi. Quante volte ce lo siamo detti e ripetuto, quante volte forse dovremmo dircelo ancora: non siamo schiavi. Quella meta non è la meta della terra promessa, come poteva essere per i nostri padri, no? Terra promessa, ma dove alla fine dovevano continuare a fare quello che facevano, né che, e poi tanto terra promessa non è diventata. Ma la nostra meta è tutt'altro. La nostra meta è quella che noi già siamo. Figli del divin volere. Figli del divin volere. E figli del divin volere vuol dire tutto quello che il Signore ci ha detto oggi. Vuol dire essere lambiti dal deserto, ma non diventare deserto, anzi il contrario, far sì che il deserto possa diventare fiorito. Non so se voi avete mai visto quelle foto che fanno vedere molte volte dall'alto, no? Quando si vede che fino a un certo punto, poi dopo inizia subito il deserto. Se andate in Terra Santa lo si vede anche lì, no? Quando ci sono questi stacchi. Allora io vengo lambito dal deserto, ma non devo lasciarmi sopraffare da questa desertificazione selvaggia. Selvaggia, perché viene dall'uomo, e viene da un uomo che ha conosciuto la grazia, che ha conosciuto l'amicizia con Dio, che ha conosciuto l'amore di Dio, ma che lo ha rifiutato. Non siamo più ai tempi in cui nessuno più conosceva Gesù Cristo. Oggi lo conosco, bene o male, chi col catechismo, chi con altre cose, lo conosco. Anche chi solamente per, che ne so, per turismo, no? Per aver visitato chiese o aver visitato per esempio anche il Colosseo, perché quando vai a visitare dicono che lì c'è stata gente che è morta per Gesù Cristo. Lo conoscono. Ecco perché desertificazione selvaggia, ma non lo vogliono più. Non lo vogliono più perché Gesù Cristo è esigente. Perché l'amore è esigente. Quando si ama si è esigenti. Se non si ama, vabbè, tanto che me ne importa. Invece no, quando si ama veramente si diventa non possessivi o oppressivi, ma si diventa esigenti. Perché possessività e altre cose, ossessività non è amore. Non è amore. E voler costruire l'altra persona a propria immagine e somiglianza, o tenerla lì stretta a sé perché così posso giostrarla e manovrarla come voglio io, quello non è amore. Invece Dio non è così. Ecco perché siamo figli e non schiavi. E allora concludiamo facendo insieme la preghiera. C'è tanta gente oggi nel mondo che soffre, tanta gente nel mondo oggi, o meglio dalla creazione del mondo ad oggi, è stata ammazzata, è stata uccisa. Tanta gente dalla creazione del mondo ad oggi soffre ingiustamente e viene privata delle proprie cose, delle proprie case, dei propri valori, dei propri beni. Ogni giorno, e concludo con questo e poi facciamo la preghiera, ogni giorno dobbiamo fare memoria di questa gente. Chi ha orecchi per intendere, intenda. E concludiamo con la preghiera. Signore, ti preghiamo nel divino volere, guida i nostri passi nei tuoi passi e potremo incontrare ogni notte, ogni aridità, ogni gelo e trasformarli in luce, fecondità e calore, perché tu sei il sole divino e compi in noi e noi con te ogni meraviglia. Fiat, così sia.